Catonica Fides. Catechesi del lunedì a cura di Padre Serafino Maria Lanzetta.
Buon pomeriggio, cari amici, a tutti voi un caro saluto, benvenuti, ben ritrovati per questa nuova catechesi, per questa nuova riflessione insieme. Parleremo di questo motto diventato molto famoso, pronunciato da Giovanni XXIII, un passaggio di un suo discorso, di una sua enciclica: bisogna puntare più a ciò che ci unisce che a ciò che ci divide, più importante ciò che ci unisce che invece ciò che ci divide. E quindi è bene che noi ci concentriamo, al dire di Giovanni XXIII, su ciò che è già patrimonio comune, così da evitare di farci guerre tra noi. È un motto che ha avuto molto successo, infatti è stato ripreso da altri papi, ma è stato ripreso anche di recente, dal cardinale segretario di Stato proprio di recente, e dallo stesso Papa Francesco, che invocava questo principio per durante la firma posta ad un documento comune tra la Federazione Mondiale Luterana e la Chiesa Cattolica. Quindi questo per dirvi che questo motto, questo principio, questo distillato di Frodo, mi verrebbe da dire subito con il cardinale Biffi, perché è qualcosa che ha molto impatto, ma che cosa veramente significa? Cerchiamo di capire in profondità questo principio e vediamo se davvero ciò che ci unisce è più importante di ciò che ci divide. Perché se è più importante, alla fine perché siamo veramente divisi? Che cosa veramente ostacola la nostra divisione? E per essere uniti in profondità, per essere uniti nella verità, non dovremmo risolvere il problema di ciò che ci divide prima di vedere ciò che ci unisce? Perché ciò che ci unisce e ci unisce già, quindi non è un problema. Allora, se vogliamo risolvere il problema, come si dovrebbe, come dovrebbe essere la regola, dovremmo invece cercare di risolvere la questione della divisione, ma la divisione è scontrosa, la divisione è un problema, e la divisione diventa un problema soprattutto quando non la si vuole risolvere e si pone tutto su un piano piuttosto sociale, piuttosto politico, e si ignora invece la verità. Il problema, come vi dicevo nella scorsa catechesi, è ancora la verità. Ma questo motto, questo principio di Giovanni XXIII, che per sé è giusto, ebbe molto successo in ambito ecumenico. Ha avuto molta ripercussione in ambito ecumenico, e questo anche credo sia molto attuale in preparazione di un documento che dovrà essere pubblicato, come è stato annunciato, su una revisione, a quanto sembra, non sappiamo ancora, ma su una nuova presentazione del ministero petrino del Papa, rivisto alla luce dell'ecumenismo e alla luce di un invito a rivederlo formulato già da Giovanni Paolo II nella sua lettera enciclica Utunum Sint. Questo documento nuovo, che credo sia una revisione ecumenica del principio petrino, sarà pubblicato tra qualche giorno, e credo che questo principio appena accennato, ciò che ci unisce più importante di ciò che ci divide, sarà forse un principio menzionato, perché appunto ha avuto molta eco. Allora parleremo di tutto questo. Credo sia un discorso interessante. Vedremo l'impatto, la ripercussione di questo principio sulla nostra fede. Ne discutiamo la sua possibilità, vediamo di che cosa si tratta, facendo sempre un accenno poi alla nostra vita cristiana, quindi alla ripercussione di questa dottrina nuova sulla nostra vita cristiana. Bene, allora concentriamoci, cari amici, e discutiamone insieme. Un caro saluto a tutti voi che seguite dai nostri tre consueti canali. Allora facciamo una preghiera insieme, così entriamo nel vivo di questa riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa,
prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe, patrono della Chiesa,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, cari amici, ben ritrovati ancora. Un saluto e una benedizione a tutti voi che seguite dai nostri tre canali. Quest'oggi, vi dicevo, vogliamo riflettere su un altro principio formulato da Giovanni XXIII, il principio che riguarda, che poi ha avuto ripercussione nella vita ecumenica, nell'ecumenismo. Che cos'è l'ecumenismo? L'ecumenismo è lo sforzo cattolico, da parte cattolica, di riportare tutti nell'unico vile. Dovrebbe essere questo sforzo, idealmente almeno, dovrebbe essere questo, cioè far sì che tutti i cristiani si radunino nell'unità dell'unica Chiesa. È vero che questo ecumenismo, a partire soprattutto dal Vaticano II, è stato inteso come sforzo d'unità, come un andare tutti verso l'unità, non solo aspettare in qualche modo che gli altri ritornino nella vera Chiesa, ma fare uno sforzo tutti insieme di muoversi verso questa unità. Bisogna comunque chiarire sin da subito che l'unità della Chiesa non si dà altre volte, non si ripresenta, non si deve rifare, perché la Chiesa è una ed è sempre una. L'unità è già costituita da nostro Signore Gesù Cristo. Ciò che è importante è ritrovare l'unità dei cristiani e questa unità nella unica Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. Possiamo discutere sui modi, sulla metodologia per far sì che questa unità si ritrovi, però questo deve essere saldo, è un fondamento molto saldo della nostra fede. La Chiesa è una, santa, cattolica ed apostolica, e i cristiani, per essere nella Chiesa, devono costituire, far parte di questa unità della Chiesa. Quindi l'unità dei cristiani deve essere radicata nell'unità della Chiesa, nell'unica Chiesa. E quindi è necessario, in fin dei conti, che tutti ritornino, coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, storicamente per varie ragioni, come sappiamo, ritornino nella vera Chiesa, nell'unico ovile di Cristo. Ed è questa la preghiera di nostro Signore Gesù Cristo, il quale si rivolge al Padre, come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni, e prega perché tutti siano una cosa sola. Come io e te, Padre, siamo uno, così anch'essi siano una sola cosa in noi. Questo essere uno, questo rimanere nell'unità, significa essere, rimanere nell'unità del Padre e del Figlio, quindi nell'unità della fede, nell'unità dei sacramenti, nell'unità della gerarchia che governa la Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa di Cristo. Quindi una unità dei discepoli che è radicata su questi tre aspetti, ha come vincoli fondamentali questi tre aspetti imprescindibili per avere l'unità della Chiesa: l'unica fede, la vera fede che nostro Signore ci ha consegnato, i sacramenti della Chiesa, tutti e sette i sacramenti, non uno, due, tre, ma sette sacramenti, e la Chiesa visibile, la Chiesa governata dal successore di Pietro, quindi dal Papa, e dai vescovi in comunione con lui, dai vescovi che rimangono in comunione nell'unico magistero, nell'unico governo con il Papa. Quindi è di questo che si tratta. Ora, Giovanni XXIII, con questo suo insegnamento, questo motto, diciamo così, che troviamo formulato nella lettera enciclica Ad Petri Cathedram, quindi una lettera enciclica degli anni del 59, il 29 giugno del 59, in questa lettera enciclica di Giovanni XXIII, troviamo una prima formulazione di questo motto che, vi dicevo, avrebbe poi avuto molto seguito. Diceva espressamente così, letteralmente, vi leggo quanto diceva, che poi è stato riformulato, ripresentato con altre parole, ma che riflettono il concetto di fondo. Giovanni XXIII si esprimeva così: pensi quindi ognuno non a ciò che divide gli animi, ma a ciò che li può unire nella mutua comprensione, nella reciproca stima. Questa è una prima formulazione, di questo motto, di questa idea, no? Che bisogna quindi concentrarsi non su ciò che divide gli animi, perché il Papa poi continua, c'è già troppa guerra tra noi. Se non vogliamo sempre imbracciare le armi e farci la guerra, è bene che smettiamo di vedere, di pensare soltanto a ciò che divide gli animi, ma puntiamo davvero a ciò che può unirci, cioè la mutua comprensione, la reciproca stima. Ora, questa prima formulazione, che ha un valore nel suo contesto piuttosto sociale, quindi il Papa si sta rivolgendo quindi ai capi delle nazioni, ai popoli, alle persone che vivono nella comunità sociale. Questa prima formulazione poi nel tempo ha avuto una declinazione anche e soprattutto, dobbiamo dire, soprattutto ecclesiologica, e quindi ecumenica. L'ecumenismo fa parte dell'ecclesiologia. Vi dicevo poc'anzi, è quello sforzo di poter ricostituire l'unità dei discepoli di Cristo, chiaramente nell'unica Chiesa cattolica. Bene, siamo nel 59, quindi alle soglie del Vaticano II. Il Papa aveva già manifestato la sua volontà di convocare un concilio, di rinnovare il codice di diritto canonico e quindi come l'altro suo insegnamento che vi dicevo l'altra volta, di cui vi parlavo l'altra volta, Pacem in Terris, ebbe una risonanza importante nell'ambito sociale. E quindi aveva comunque rifletteva l'insegnamento che poi viene consegnato nel Vaticano II agli inizi con il suo discorso d'apertura, così anche questo insegnamento di Giovanni XXIII avrà un seguito nel Vaticano II, quindi nell'indizione del Vaticano II, nello sforzo del Vaticano II. Sforzo che sarà principalmente, al dire di molti, uno sforzo pastorale ed ecumenico. Il Vaticano II avrà a cuore questa volontà di radunare tutte le persone, di riportare, diciamo, le persone nell'unità della Chiesa. Una unità che sarà però formulata a partire, soprattutto poi nella fase della ricezione del Vaticano II, a partire da questo principio enunciato da Giovanni XXIII, cioè ciò che ci unisce è più grande, più importante di ciò che ci divide. Bisogna sempre puntare su ciò che ci unisce più che su ciò che ci divide. E capite che a livello ecumenico una frase di questo tipo può avere e ha avuto di fatto un impatto molto molto forte, molto importante. Perché se noi dobbiamo ricostituire l'unità e i motivi per poterla ricostituire, le ragioni che devono far sì che noi costituiamo questa unità sono molto gravi, perché se guardiamo all'unità con i protestanti, poi nella loro variegata fisionomia, Le ragioni dell'unità, le ragioni della divisione sono molte, sono tante, e sono molto poche se vogliamo, anche se ci sono le ragioni, i motivi della unità che già c'è, ma sono molto più presenti, abbondanti se vogliamo, i motivi della divisione. La divisione che verte sulla fede, la divisione che verte sugli stessi sacramenti, si mette in discussione il numero settenario dei sacramenti e poi sulla Chiesa, sul sacerdozio, sulla costituzione essenziale della Chiesa. Quindi, nel discorso, soprattutto in ambito protestante, le ragioni della divisione sono tante. E quindi un principio di questo tipo, puntiamo a ciò che ci unisce più che a ciò che ci divide, perché se puntiamo a ciò che ci unisce, vediamo che l'unità in qualche modo è già data. Giovanni XXIII voleva evitare che ci facessimo la guerra, però declinando in ambito ecumenico questo principio, è chiaro che è in ambito strettamente parlando luterano, protestante in modo più ampio. Chiaro che se guardiamo a ciò che ci unisce, ciò che ci unisce è in qualche modo dato, anche se sparuto, mentre ciò che ci divide è molto ampio. E allora se stiamo lì a pensare, a discutere di ciò che ci divide, è chiaro che il cammino verso l'unità sarà sempre un cammino molto, molto faticoso, un cammino quasi, quasi snervante, difficile. Mentre se puntiamo a ciò che ci unisce, in qualche modo l'unità è già fatta. Non c'è perché siamo divisi su questioni essenziali, sostanziali che riguardano la fede, ma l'unità si potrebbe dare se invece puntiamo diciamo, al battesimo che può unirci, al desiderio di essere uniti, alla volontà di essere uniti. Quindi vedete che in questo caso con elementi molto molto sparuti, pochi elementi, si poteva evitare un processo quasi indefinito e puntare a ciò che più è ne necessario, che è l'unità stessa. Nel corso del tempo, questo tipo di pensiero, questo ragionamento si è imposto al punto che la stessa volontà di essere uniti, la volontà di procedere verso l'unità, anche se l'unità non è data, perché appunto ci sono delle cose molto gravi da risolvere. Non è la stessa cosa dire che i sacramenti sono sette o dire che i sacramenti sono uno o due. Mi sembra che non sia la stessa cosa. Quindi, rispetto a questi problemi molto gravi, ciò che invece è andato maturando nel tempo, che sembra qualcosa di molto più conveniente, di molto più agevole, è il fatto che già comunque la volontà di essere in comunione o di voler camminare verso la comunione sia già un segno importante di unità, e quindi se ciò che ci unisce è più importante di ciò che ci divide, perché non partire da questo e tralasciare per il momento ciò che ci divide? Poi ne parliamo, diciamo così, no? Poi ci ritorneremo su questo problema. Poi si vedrà, ma intanto l'unità è possibile. Ma io mi chiedo, e chiedo a tutti voi, cari amici, questo discorso è un discorso da fare, che si può fare? È proprio così? È vero che l'unità è già data mentre tutti gli altri problemi, che sono molto, molto acuti, sono da sorvolare o sono comunque da accantonare? Potremo mai avere una unità di questo tipo? La Chiesa potrà costituire, potrà avere una unità ecumenica di questo tipo? Chiaramente no. E allora vedete che l'ecumenismo sarebbe diventato molto facilmente più un metodo ecumenico, che poi è lo stesso problema del pastorale del Vaticano II. Il Vaticano II diventa un problema di metodo. E non mi stancherò mai di dire che qui c'è il problema principale che provoca la crisi di fede. Più che un problema di dottrine erronee o di dottrine che possono portare all'errore, bisogna provare puntare a questo problema, un problema di fondo, un problema sistematico, un problema che riguarda il Vaticano II, che in ambito ecumenico si poneva come metodo ecumenico. Questo è un metodo ecumenico. Il motto di Giovanni XXIII diventa l'inizio di una nuova metodologia ecumenica. E questa è la metodologia che si imporrà sulla dottrina e che, se vogliamo essere ancora più decisi, una metodologia che diventerà, che potrebbe diventare metodo essa stessa. E questo è molto serio. Una prassi che diventa metodo, un metodo che diventa prassi, un po' la stessa cosa, ma è molto molto importante da tenere in considerazione. Quindi, se questo metodo finisce con l'assorbire lo sforzo ecumenico, che cosa risulterà? Risulterà che, e questo mi sembra quanto avviene ai nostri giorni, che il fatto di voler ritrovarsi, di ritrovarsi, di stare insieme, di celebrare in qualche modo questa unità attraverso una preghiera in comune con i fratelli separati, questo è già segno d'unità, che poi l'unità non c'è perché non ci può essere, perché ci sono problemi molto seri, questo non importa. Non che non lo si vuole prendere in considerazione, ma è di secondaria importanza, perché ciò che ci unisce, appunto, è più importante di ciò che ci divide. E capite allora, ma questo funziona, può funzionare? E questo avrebbe aperto ad una metodologia pastorale che mette in secondo luogo la fede per una ragione pastorale, per una ragione ecumenica, non perché la fede non sia importante, ma se vogliamo raggiungere un obiettivo ecumenico, dobbiamo raggiungerlo in questo modo, con questa metodologia. Quindi mettiamo la fede da parte, perché altrimenti stiamo sempre lì a farci la guerra, mettiamo le dottrine da parte e facciamo posto al metodo, alla volontà di unirci. È chiaro che poi nel corso del tempo sono state elaborate metodologie, ma anche dottrine ecumeniche diverse, ma credo che questo metodo, che si fonda in modo così molto... che si fonda su questo principio di Giovanni XXIII, sia un metodo che ormai ha fatto posto al dialogo, ha fatto posto al dialogo voluto per se stesso, al dialogo che è segno d'unità perché c'è il dialogo, e non al dialogo che invece diventa via verso l'unità nella misura in cui possiamo veramente confrontarci su ciò che ci divide. Il dialogo sembra essere per il dialogo. Il dialogo perché, nella misura in cui dialoghiamo, già questo dialogo è già segno foriero di una unità che è presente. È molto caro questo a Papa Francesco, quando, per esempio, forse scherzosamente, dice spesso: i teologi mandiamoli tutti su un'isola a riflettere, a confrontarsi, a scontrarsi tra loro, ma noi pastori facciamo l'unità. Ecco, è molto significativo questo, perché l'unità, appunto, non è da vedersi, da ritrovarsi nella fede, nelle dottrine della fede, ma l'unità è da manifestarsi attraverso il segno del dialogo, il segno dell'incontro fraterno, il segno del vedersi e dello stare insieme. Cose molto belle, cose molto interessanti. È importante iniziare a stare insieme per poi però dialogare su questioni di fondo. Ecco allora quello che a me sembra di dover dire, di dover denunciare, se vogliamo, capovolgendo questo principio, perché mi sembra un principio che si presta facilmente all'equivoco. Bisogna Più che guardare a ciò che ci unisce, invece bisogna guardare se vogliamo veramente l'unità e se non vogliamo che l'unità diventi un'idea, diventi un sogno che mai si raggiunge perché è fondato sulla buona volontà, ma non sui fatti della verità, ebbene allora che capovolgiamo questo principio e diciamo che bisogna guardare a ciò che ci divide se vogliamo vedere veramente ciò che ci unisce. Perché ciò che ci unisce può essere importante, sì, ma è sempre in ambito ecumenico inferiore purtroppo rispetto a ciò che ci divide, altrimenti non saremmo divisi, saremmo uno nella unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E saremmo già nella unità di cui parla Gesù, questa unità invocata dal Figlio nella sua preghiera sacerdotale, che vi dicevo, di cui vi dicevo poc'anzi, riportata dal Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Allora credo che se vogliamo riflettere attentamente, e se vogliamo ritrovare uno spirito ecumenico che non si risolva così in tante belle intenzioni, in tante belle cerimonie d'apparenza in cui siamo tutti schierati e insieme, ma poi la comunione nella fede è sempre al di là da venire, non c'è. La Chiesa è una, ma l'unità con le chiese separate, con le chiese ortodosse, è una unità ancora da venire, purtroppo. E con le comunità cristiane, cioè tutte le comunità provenienti dalla Riforma, è ancora più difficile realizzarla perché rispetto alle chiese locali ortodosse hanno ancora di meno in termini di ecclesiologia, di elementi ecclesiologici. Ora, se guardiamo brevemente al rapporto tra la Chiesa cattolica e le chiese ortodosse, quindi le chiese che sono vere chiese, come precisava Dominus Iesus, e quindi abbiamo molto più in comune, abbiamo molto più di ciò che ci unisce, abbiamo molto più in comune, quindi ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide, però anche lì. Anche se volessimo applicare questo principio nell'ambito ortodosso, ciò che ci divide è soprattutto, essenzialmente, il primato petrino, che diventa un po', è un nodo da sciogliere, chiaramente non per la Chiesa cattolica, perché è la volontà di Cristo, è Cristo che costituisce la Chiesa su Pietro, è Cristo che investe Pietro del suo primato, ma è un nodo da sciogliere con le chiese ortodosse, che sono vere chiese, anche se però non riconoscono, non possono definirsi Chiesa universale proprio per questo, sono vere chiese locali. Ma non chiesa universale perché l'universalità è data dalla unità nell'unica chiesa, unità visibilizzata dal primato petrino, dal fatto che tutte le chiese sono une nell'unità di colui che è segno visibile di questa unità ed è il Papa. Ora, il fatto che queste chiese ortodosse non sono in comunione con il Papa, o non riconoscono il primato petrino, non riconoscono la sede di Pietro, la sede di Roma come sede che costituisce l'unità e quindi la comunione di tutte le chiese, questo è un problema. Questo è ciò che impedisce appunto che queste chiese, seppur vere chiese, con i sacramenti, con la vera Eucaristia, con il vero sacerdozio, siano chiese a tutti gli effetti, ma manca il fatto di essere in comunione con la Chiesa cattolica, quindi di essere Chiesa universale. L'unica Chiesa di Cristo. Ora, se noi applicassimo questo principio di Giovanni XXIII, rispetto agli ortodossi, dovremmo dire che allora ci siamo. Se puntiamo a ciò che ci unisce più che a ciò che ci divide, è molto più ciò che ci unisce con gli ortodossi che ciò che ci divide. E allora ecco, l'unità è fatta. E questa è l'ideologia del principio, se vogliamo. E questo il modo, se pensassimo in questo modo, Ecco che allora si rivelerebbe tutta l'ideologia che c'è dietro questo principio, perché il primato del Papa, il primato petrino rispetto alla Chiesa, non è un elemento così accidentale, non è un elemento che Cristo ha dato alla Chiesa quasi dall'esterno, è costitutivo dell'essenza della Chiesa, quindi non c'è e non ci potrà mai essere la Chiesa senza il primato petrino. E quindi questo rivela forse ancora meglio l'ambiguità di questo principio, che risulta alla fine essere una sorta di equazione matematica. Se ci sono più cose che ci uniscono, allora è meglio, e bisogna puntare a queste cose più che vedere ciò che ci può dividere. In questo caso, una sola cosa forse ci divide, quindi meglio vedere ciò che ci unisce, allora l'unità è già de facto una unità data. E no, cari amici, il primato petrino è sostanziale rispetto alla Chiesa. E se non si dà il primato petrino, non si dà la verità della Chiesa nella sua integrità. E allora come fare ad applicare questo principio in ambito ecumenico? Come poterlo applicare correttamente? Lo possiamo applicare correttamente soltanto se guardiamo a ciò che ci divide, ma che non è sostanziale rispetto alla fede. Come cantare il Padre Nostro, come dire il Credo, o come, chiaramente tralasciando, non in relazione alla questione del filioque, non intendevo quello, ma come cantare il Credo, come. Quindi questioni di secondaria importanza, questioni che possono essere piuttosto liturgiche, se vogliamo, rispetto alla verità della Chiesa. È in questo caso che ciò che ci unisce è molto più importante. Quindi non bisogna stare lì a guardare a ciò che ci divide, che possono essere minuzie, rispetto invece ai dati della fede, ai dati della rivelazione. Però se questo principio, come accade normalmente, viene applicato non secondo questi criteri, ma viene applicato su ciò, rispetto a ciò che è sostanziale per la fede, per la Chiesa, allora chiaramente è un principio che non funziona, è un principio che non possiamo applicare. E purtroppo, questo è il modo con cui questo principio è stato declinato, non in ambito, diciamo, distinguendo tra le verità della fede e la loro applicazione, la loro, diciamo, l'ambito piuttosto liturgico, ma è invece le verità della fede e ciò che è attualmente in atto nelle comunità cristiane, nelle chiese ortodosse separate da Roma. Quindi vedete che è un principio che può prestare il fianco all'ambiguità, all'equivocità, un principio che sembra che spieghi tutto, ma che risulta molto, molto problematico. E allora cosa fare? Qual è l'applicazione, diciamo, che possiamo trarre molto pratica per la nostra vita? Bisogna stare attenti, bisogna direi invertire il principio. Dopo anni di sperimentazione, di tentativo pastorale, ecumenico, in cui però non credo che si sia fatto un grande sforzo e un grande progresso verso l'unità effettiva, quanto piuttosto verso un'unità ideale, e allora è bene che in modo critico possiamo riesaminare questo principio. E dobbiamo riesaminarlo alla luce dei fatti, alla luce di una storia, degli effetti, come vi dicevo, anche in considerazione del principio della volta scorsa, di cui parlavamo nella catechesi precedente. È necessario che possiamo rivedere questo principio. E direi che se vogliamo rivederlo in profondità, credo che l'unica alternativa sia riscriverlo in modo, diciamo, di invertirlo. Quindi puntare a ciò che cioè esaminare in modo caritatevole, certo, in modo fraterno, ciò che ci divide, per avere veramente ciò che ci unisce. E se non smussiamo queste criticità, come facciamo ad arrivare a ciò che veramente ci unisce? Se non risolviamo il problema, come facciamo ad avere l'unità? Se vogliamo un'unità nella fede, un'unità nei sacramenti, una unità nella vera gerarchia, quindi nel primato di Pietro, con i vescovi in comunione con lui, allora è necessario che puntiamo a ciò che ci divide, che esaminiamo, non che vogliamo fare di ciò che ci divide quasi un manifesto d'azione, no, bisogna affrontare ciò che ci divide per trovare veramente ciò che può farci ritrovare questa unità nella verità. Bene, cari amici, allora direi che con questo possiamo concludere questa prima parte della nostra catechesi. Sono ben lieto di accogliere, di ricevere, come già vedo, le vostre riflessioni, le vostre domande, perché adesso, come sapete, entreremo nella seconda fase di questa catechesi, dove do spazio di solito a voi, alle vostre domande, e così allarghiamo un po' il discorso, vediamo ancora meglio forse quello che questo principio implica, può implicare, può purtroppo causare. Allora datemi soltanto un attimo per fare una pausa, così da poter scorrere velocemente le vostre domande, e poi ci rivediamo di nuovo per le domande e le risposte. Bene, allora a tra poco. Bene, cari amici, grazie per la vostra partecipazione, le vostre domande, tutte molto molto interessanti. Allora non ci resta che partire subito con la prima del Padre Benedetto Pensa. Carissimo Padre, grazie, opportuna riflessione, soprattutto dinanzi ad alcuni teologi che giustificano il pluralismo. Eh sì. Purtroppo non solo il principio formulato da Giovanni XXIII è stato applicato ed è applicato costantemente in ambito ecumenico, ma poi credo a partire dallo stesso principio si sono formulate nuove teorie ecumeniche che giustificano il pluralismo. Quindi, per esempio, mi viene subito in mente un altro principio che ha avuto molto successo, questa unità diversificata, che in fondo significa, caro padre, accogliere il pluralismo e farlo essere tale, quindi battezzarlo. Alla fine siamo divisi perché noi siamo cattolici, voi siete protestanti, come fare a trovare un'intesa? Bene, troviamo una unità più ampia, una unità dalle maglie più... Adesso si fa il campo largo in politica. Mi leggo spesso questa frase, che poi è stato un fallimento, credo, per il Movimento 5 Stelle, il campo largo nelle elezioni. Ma comunque questo campo largo era stato già ideato in ambito ecumenico qualche anno prima. Significa appunto, cerchiamo un'intesa, ma ognuno poi rimane quello che è, perché come si fa a diventare la stessa cosa? Non si può, no. siamo diversi. E allora una unità diversificata, quindi un campo largo, un campo dalle maglie piuttosto ampie, e questo è un grave problema. Nicola, il cristianesimo non divide ma distingue. Esatto, si distingue ma non si divide. Esatto, Nicola. Bene, andiamo avanti. Cooperatores. Il padre Barile, predicatore, disse chiaramente: ferma restando la necessità del dialogo ecumenico, è però importante rendersi conto che non è vero che tra cattolici e luterani ci unisce la fede. Esatto, e ci dividono solo delle interpretazioni teologiche. Esatto. È vero invece che sui sacramenti, l'Eucaristia, l'approccio alle scritture, il ministero sacerdotale, la messa come sacrificio, la Madonna, è proprio la fede che ci divide. E appunto, credo che basti, no, per dire che ci sono molte cose che ci dividono. Come si fa ad applicare questo principio in ambito protestante, puntando a ciò che ci unisce più che a ciò che ci divide? Ciò che ci divide è quasi tutto. E ciò che ci unisce è qualche elemento, come ad esempio il battesimo, un elemento, ma rispetto a tutto ciò che ci divide è davvero insignificante, è molto molto minimo. Quindi come si fa, almeno che non si voglia trasformare, come purtroppo succede, l'ecumenismo in una buona volontà, nelle buone intenzioni? Quindi ritroviamoci, parliamo, facciamo un momento di preghiera, cose utili, chiaramente non voglio assolutamente sindacare su queste cose, ma non basta ritrovarsi e pregare insieme per dire che siamo uniti. E l'unità è data invece dalla fede, dalla vera fede, dai veri sacramenti, dal vero ministero sacerdotale, dal sacerdozio, così come è istituito da Cristo. Quindi bisogna essere chiari, bisogna avere le idee chiare su questo. E allora applicare questo principio è fuorviante, credo, no? Può fuorviare in ambito ecumenico. Padre, in fondo il motivo della nuova messa non proviene da questo ritornello? La stessa forma del rito non è forse con quel che ci avrebbe dovuto unire? Forse sì, la nuova messa è molto una messa molto più pastorale, se vogliamo, no? Io vi dicevo in un'altra mia catechesi che c'è molto minimalismo applicato, che risulta essere, cioè troviamo un modo per essere più ecumenici anche, più pastorali, più in modo da favorire, se vogliamo, in modo più tecnico la partecipazione attiva dei fedeli. Ma per far questo dobbiamo far sì che la messa sia più intelligibile, sia più partecipata, quindi troviamo dei modi per poter far sì che la messa sia più compresa, più agevole. E questo significa, in fin dei conti, ecco, trovare, smussare tutto ciò che può essere un motivo di divisione e invece puntare tutto su ciò che può essere più motivo d'unità, invece. E credo sì, in qualche modo questo si riverbera anche in ambito liturgico e nella nuova messa. Raffaele, ecco solo alcuni esempi di dove ci ha portato questo modo di pensare, negare il Concilio di Trento, in pratica. In pratica sì, Raffaele, purtroppo il Concilio di Trento non lo si nega, non lo si può negare, perché è un concilio dogmatico, e i concili della Chiesa non sono soltanto uno, il Vaticano II, ma sono 21, però con un'applicazione metodologica del Vaticano II si rischia, lo si fa de facto, si fa iniziare la Chiesa dal Vaticano II, si fa iniziare la fede dal Vaticano II, si fa iniziare l'ecumenismo che non inizia col Vaticano II. C'erano stati sforzi ecumenici da sempre, ci sono stati, dai primi secoli fino al grande Concilio di Firenze, che prova a ricostituire l'unità con i greci, con gli ortodossi, ma sembrava un'unità fatta, ma poi un'unità che sfumò, ma ancora prima, se vogliamo, del Concilio di Firenze, già il Concilio di Lione, con la partecipazione di grandi santi, c'era stato un tentativo ecumenico, e i tentativi ecumenici sono sempre stati, ma il problema di questa metodologia ecumenica, se vogliamo, che poi è aperta grazie a questo metodo pastorale del Vaticano II, che punta principalmente su questo motto di Giovanni XXIII, con questo alla fine si rischia appunto di mettere sotto silenzio tutto ciò che ci può dividere. E chiaramente chi ci divide più di tutto è il Concilio di Trento, e ci divide dai protestanti. Il Concilio di Trento fu celebrato proprio per dare una risposta molto chiara al protestantesimo, e oggi chiaramente il Concilio di Trento è un bastone tra le ruote, quindi ci divide dai protestanti. Allora come fare? Puntiamo su ciò che ci unisce, e quindi mettiamo Trento da parte, lo mettiamo in soffitta. Chi abbiamo adesso? Mino che fremeva, credo, nella chat. Siamo caduti nel primato del metodo di Cartesio. Il come più importante del cosa. Ma il mezzo non è mai neutro rispetto al messaggio. Anzi, il mezzo è l'introduzione del messaggio. Il mezzo è il messaggio, purtroppo. Caro Mino, giustamente siamo cartesiani, siamo diventati tutti cartesiani. Il metodo si impone. E io lo ripeto spesso, e credo che non mi debba stancare di ripeterlo, che il problema del Vaticano II, e possiamo parlare chiaramente di problema, problema nel senso etimologico stesso della parola, è un problema di metodo, ancor prima di essere un problema di dottrine che possono dar adito a possibili errori. Quindi bisogna puntare anzitutto alla metodologia, che è una metodologia pastorale ed ecumenica, sostanzialmente pastorale ed ecumenica. E quindi, appunto, il come che diventa più importante del cosa. Questo viene formulato sistematicamente da alcune teologie. Il come più importante di ciò che è in se stesso, quindi la forma più della sostanza, se vogliamo. E quindi alla fine questo come, che risulta essenziale, diventa un po' il messaggio e si impone come messaggio, il messaggio fondamentale. E capite che in questo modo però si va fuori strada. Bene, Giuditta, i martiri hanno dato la vita per la testimonianza di Cristo, altro ecumenismo. È vero, questo è l'ecumenismo più grande, più alto, dare la vita per Cristo. E dobbiamo dire che ricordo un passaggio dell'Autunum Sint di Giovanni Paolo II, che adesso viene riportato in auge per ristudiare il primato petrino alla luce dell'ecumenismo, ma Giovanni Paolo II aveva anche detto, e ben detto, che l'ecumenismo più alto è quello del martirio. Se vogliamo veramente raggiungere questa unità ecumenica, e dobbiamo invocare i mai santi martiri, i quali hanno dato veramente tutto per Cristo, fino all'ultima goccia di sangue. E quindi è nel martirio che abbiamo, nella testimonianza martiriale, che abbiamo la prova più alta, il vero, se vogliamo, ecumenismo. Bene. Ad Jesum per Mariam, cara Lidia da Londra. Vatican II has made it more difficult for schismatics, Orthodox, old Catholics, to unite with us. And they say they don't have to. They are recognized as a true church and have valid sacraments. Lidia dice che il Vaticano II ha reso più difficile per gli schismatici, gli ortodossi e i veterocattolici, di essere uniti con la Chiesa Cattolica, perché dicono che non lo devono, appunto, sono riconosciuti come vera Chiesa e hanno validi sacramenti. È vero che, Lidia, il Vaticano II ha reso tutto molto più difficile. Alla fine sembra che appunto l'unità si dà, la dottrina c'è, chiaramente c'è, l'unità si dà nella dottrina, nella vera fede, però se vogliamo con questa metodologia che si impone sulla dottrina, sembra che l'unità sia più facile da raggiungere nel metodo, attraverso un metodo di incontro, di dialogo, più che nel merito, no? Nella dottrina. Le chiese, parliamo delle chiese ortodosse. Le chiese ortodosse sono veramente chiese perché hanno la vera Eucaristia e il vero sacerdozio. Quindi sono due gli elementi fondamentali, costitutivi della Chiesa, che fanno di una Chiesa una vera Chiesa. L'Eucaristia, la vera Eucaristia, la vera successione apostolica, quindi il vero sacerdozio. Quando ci sono questi due elementi, c'è una vera chiesa, una chiesa locale, quindi che fa capo ad un vescovo, e le chiese ortodosse sono, e le chiese vetero-cattoliche, quelle in cui c'è la vera successione apostolica, sono vere, vere chiese. Questo non lo possiamo negare. Però il punto ecumenico è questo: basta questo essere vera chiesa locale per essere nella verità dell'unica chiesa? Evidentemente no. Il punto, il problema qui è il primato petrino, che fa di queste chiese locali l'unica chiesa, perché alla fine la chiesa non è tante chiese, altrimenti avremmo non più la chiesa cattolica, ma tante chiese cattoliche quante sono le chiese locali. Invece no. Tutte le chiese locali sono l'unica chiesa di Cristo. E in ambito ecclesiologico la chiesa universale precede sempre le chiese locali. Non ci sono le chiese locali senza la chiesa universale, cioè senza il mistero chiesa, per cui non c'è mai una chiesa locale, seppur vera chiesa, in definitiva non ci potrebbe essere senza l'ancoraggio alla chiesa universale. Quindi, in definitiva, non si può applicare il principio di Giovanni XXIII in questo caso e dire, vabbè, tutto a posto, abbiamo quasi tutto, ce l'abbiamo fatta, manca solo l'ultima cosa, va bene, ma ciò che ci unisce è più di ciò che ci divide, quindi va bene così, no? E ciò che ci divide in questo caso, cara Lidia, è molto molto importante, è molto sostanziale, e quindi non possiamo tralasciarlo. Dobbiamo e quindi non possiamo applicare questo metodo di Giovanni XXIII. Benissimo, grazie. Giorgio, i papi preconciliari si erano già pronunciati chiaramente sull'ecumenismo e molto altro. Caro padre, ma esiste un magistero irreformabile? E come, Giorgio? Esiste? Come? I papi sull'ecumenismo, diciamo, non c'è un magistero irreformabile. C'è un magistero, l'ecumenismo, diciamo, come sforzo di ricondurre gli schismatici nell'unica chiesa, coloro che sono separati da Roma nell'unica chiesa, nasce agli inizi del 1900. E abbiamo la prima grande enciclica in merito, che è l'enciclica di Pio XI, che mette in evidenza questa necessità che gli schismatici ritornino nell'ambito cattolico. Vieta poi ai cattolici di prendere parte ad iniziative, come erano insorgenti a quel tempo, iniziative ecumeniche volte a ritrovarsi, a pregare insieme, eccetera, eccetera, con la coscienza, con diciamo la... con il chiaro insegnamento che una è la Chiesa e quindi è necessario che i cristiani separati ritornino nell'unica Chiesa. Bene, questo è il primo grande insegnamento ecumenico, se vogliamo, che punta a questo ritorno, diciamo così. Ci sono già, comunque, vi dicevo poc'anzi, ci sono sempre stati tentativi ecumenici, no, della Chiesa, soprattutto attraverso grandi concili ecumenici, di ricostituire l'unità tra i cristiani, riportare gli scismatici nell'unica Chiesa cattolica. Ma il primo grande documento, diciamo, se vogliamo dire così, sull'ecumenismo è quello di Pio XI, il Vaticano II, soprattutto in virtù della grande insistenza di Giovanni XXIII e poi del cardinale Bea, suo collaboratore, e colui che sarà a capo del segretariato per l'unità dei cristiani, soprattutto grazie a questi due protagonisti del nuovo ecumenismo, Giovanni XXIII e il Cardinale Bea, il metodo ecumenico doveva essere rinnovato, non più alla luce, pensare alla luce di Pio XI, ma in modo più, diciamo, in modo diverso. Al punto che il segretariato per l'unità dei cristiani, che rispetto per esempio alla commissione dottrinale nella preparazione, nello svolgimento del Vaticano II, poteva essere una sezione inferiore, capite? Segretariato rispetto a commissione c'è un po' di differenza. E così fu inteso, il segretariato all'inizio era un po' sottoposto alla commissione dottrinale e alle altre commissioni. Però Giovanni XXIII poi, dopo delle lamentele che udì, volle che questo segretariato avesse quasi una sorta di pari dignità rispetto alle altre commissioni, e quindi Bea si trovasse a dialogare con il cardinale Ottaviani, che presiedeva invece la commissione dottrinale. Quindi questo già fu sentore di un grande rinnovamento conciliare che apriva ad un nuovo ecumenismo, ma un ecumenismo piuttosto come metodo. Non più un ecumenismo che punta a risolvere i problemi dottrinali, perché sono molti e ci dividono, ma un ecumenismo che evidentemente punta a ciò che ci unisce, quindi a risolvere problemi, ma dal punto di vista più metodologico. Salvatore, se il dialogo comunque tende a confutare le proprie diversità, in ultima analisi... ciò può sempre trovare punti in comune, laddove eventualmente esistono, ognuno restando autonomo nella propria via. Il dialogo certamente è importante per confrontarsi, il dialogo può trovare, Salvatore, chiaramente punti in comune, e non è detto che però dopo il dialogo tutti debbano concorrere, concordare con quello che si dice, ma se gli interlocutori, entrambi gli interlocutori, sono aperti alla ricerca della verità, è chiaro che ciò che è evidente, che il dialogo che viene fatto, deve portare comunque ad una presa in considerazione della verità. E qui, quindi, facendo un'applicazione molto pratica, se dialoghiamo sulla Chiesa e su ciò che è la Chiesa, sul primato petrino, e non possiamo avere molte idee rispetto al primato petrino. Allora dialoghiamo per capire se il primato petrino è necessario o meno, questo va benissimo. Riflettiamo sul fatto se il primato petrino è presente nei primi secoli della Chiesa, vediamo le motivazioni storiche, confrontiamoci sulle varie obiezioni storiche, eccetera, eccetera. Ma una volta dissodato il campo, e non possiamo però tralasciare la domanda definitiva: ma questo primato allora è necessario o no? E allora, caro Salvatore, se facciamo così, il dialogo non può non portare alla verità. Il primato è voluto da Cristo, perché senza il primato non c'è la Chiesa, non c'è l'unità visibile della Chiesa universale. E allora, il dialogo in questo caso deve servire non solo ad incontrarsi e a parlare, ma deve servire soprattutto a trovare la verità. Dia logos, cioè attraverso il logos si deve trovare la via per raggiungere la verità, che è il logos stesso, è Cristo. Bene, cooperatores, che poi padre, alla fine della fiera si presenta oggi la dottrina, ma solo quella cattolica, quale causa di divisione? Tutte le altre scismatico eretiche mantengono la loro ragione errata. E sembra di sì. Alla fine è sempre la Chiesa cattolica che deve fare un passo indietro, no? Deve rivedere ciò che è andato storto, eccetera. E sembra appunto che sempre la Chiesa cattolica in questo dialogo ecumenico debba un po' fare un passo indietro, quindi rivedere la sua posizione, mentre si prova a tendere sempre una mano verso le altre denominazioni, le altre realtà ecclesiologiche. E invece, vi dicevo poc'anzi, il dialogo dovrebbe servire a mettere i puntini sulle i, cioè un dialogo sincero che vuole ritrovare la verità di Cristo. Deve essere un dialogo aperto alla verità del Vangelo, a quello che Cristo ha fatto. Eccoci, vediamo ancora Sabrina. Buongiorno Sabrina, provengo dal mondo protestante. Posso assicurare che i protestanti sono sempre ad accusare la Chiesa. Penso che noi cattolici siamo proprio ingenui. Bene, grazie Sabrina per questa testimonianza. Sì, i protestanti non sono molto ecumenici. Grosso modo, diciamo, puoi fare l'ecumenismo con i capi, con i rappresentanti, ma quando parli con le persone così c'è una chiusura. A me è capitato, e Lidia era presente qualche tempo fa, un paio di settimane fa, credo, di dialogare in modo molto acceso con dei protestanti in un parco qui. E loro, il problema è proprio questo, cioè un dialogo sincero, un dialogo aperto, però il punto è che per queste persone Cristo basta, non c'è bisogno dei sacramenti, soprattutto la confessione non sia mai, i peccati vanno perdonati direttamente da Dio, non c'è bisogno del sacramento, alla fine si mette in discussione la stessa mediazione di Cristo, quando per Lutero c'è solo la mediazione di Cristo, ma allora dove va a finire questa mediazione di Cristo? Nel sacramento del perdono, della confessione. No, non c'è il sacramento, c'è solo l'invocazione di Gesù, quale nostro Redentore, lui ci lava con il suo sangue, eccetera, eccetera. Quindi la Chiesa, non c'è il sacerdozio, chiaramente, nella Chiesa, ma appunto dove va a finire questa mediazione di nostro Signore Gesù Cristo? E quindi Sabrina ha ragione, il mondo protestante non è così, nonostante che siano passati tanti anni, ma non è così aperto al dialogo. Sono, quando si parla con le persone in carne ed ossa, e non quando si fanno soltanto incontri così ad alte sfere, diciamo così, si vede che c'è una intransigenza, non si transige su quelle che sembrano a loro essere le dottrine fondamentali, ma è proprio su queste dottrine che bisogna discutere, è queste cose che bisogna mettere in discussione, perché altrimenti appunto la mediazione di Cristo va salta, non c'è più, ed è questo il problema fondamentale, è un problema cristologico, il protestantesimo è un problema cristologico, di quel Cristo che sembra che Lutero abbia voluto esaltare come solus Christus, ma alla fine non c'è neanche Cristo, lì è il problema. E quando lo si dice, quando abbiamo il coraggio di dirlo, per risolvere un problema, iniziare a risolvere qualche problema ecumenico, non dico che non è stato risolto nessun problema, sono stati fatti passi in avanti chiaramente, ma il problema è sempre lì. Non si è risolto il problema centrale, che a mio giudizio è un problema cristologico. È Cristo che ci divide. E come si fa, no, ad accettare una cosa del genere? Bene, grazie. Vediamo ancora Martina. L'unità nella diversità tanto celebrata è già unità nella prassi. Continuando così a deformare la verità cattolica, proprio per convincersi di camminare insieme già uniti. Non le pare, Padre Serafino? Eh sì. Questa unità nella diversità, che è appunto un altro motto molto ricorrente in ambito ecumenico, è già unità nella prassi, perché si darebbe già per il fatto che siamo uniti nella volontà di essere uniti. Quindi l'intenzione, la volontà di essere uniti, sarebbe già una unità nella diversità di quello che noi siamo, no? E quindi ci convinciamo di camminare insieme, perché saremo già uniti. Ma questo è il problema. Basta la volontà di essere uniti per essere uniti? Perché poi non c'è neanche la volontà, ma c'è l'intenzione. Perché se ci fosse la volontà, saremmo davvero uniti. E per essere uniti con la volontà, è necessario che l'unità sia fatta sulla verità del Vangelo, che noi accettiamo entrambi, entrambe le parti accettiamo la verità del Vangelo, quindi la verità della tradizione del Vangelo, cioè il Vangelo che è stato trasmesso ininterrottamente da Gesù attraverso gli apostoli fino a noi, quindi c'è bisogno di riscoprire il valore della tradizione cattolica. Ma se questa tradizione viene messa in discussione in ambito, addirittura in ambito cattolico, perché si hanno idee un po' peregrine su questo concetto di tradizione, come si può pretendere poi di avere, avere idee chiare in ambito ecumenico su ciò che è la tradizione della Chiesa, su ciò che la Chiesa ha trasmesso ininterrottamente? Quindi i problemi sono piuttosto seri. Massimiliano: il primo che porta la santa divisione non è proprio il Signore a proposito del fuoco. D'ora in poi ci saranno madre contro figlia, figlia contro padre. Esatto, Massimiliano. Chi fa la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella, mia madre. Il Vangelo e i sacramenti nella Santa Chiesa Cattolica. Non è questa, padre, la volontà di Dio. Non crea unità questo. È chiaro che questo crea unità, il Vangelo, ma proprio perché questo crea, è la verità, molto spesso la verità ci divide, è la verità che ci divide, e perché il Figlio ha portato non l'unità ma la divisione. Può sembrare molto forte, ma è quello che dice Gesù e che Massimiliano ha appena citato, no? Sono venuto a portare la spada. La divisione, madre contro figlio, figlio contro padre. Chiaramente quando si accetta Cristo nasce la divisione, perché o accetti Cristo o sei con lui o sei contro di lui, non c'è una via neutra, non c'è uno stare lì a guardare. Bisogna decidersi, o Cristo o contro di lui, quindi o tutto Cristo è come Cristo è, oppure sei contro di lui, c'è poco da fare. E allora ciò che ci divide è Cristo che ci divide dall'errore. Ora, accettare Cristo significa essere, esatto, divisi da tutto ciò che non rappresenta Cristo, non è Cristo, ma è erroneo. Fabio: il primato petrino non può essere riformato? Nel senso di aprire al collegio cardinalizio i patriarchi ortodossi? Fabio, i patriarchi ortodossi non possono far parte del collegio cardinalizio perché, rimanendo patriarchi ortodossi, non sono in comunione con la Chiesa cattolica, con la Chiesa universale. E quindi in questo caso non si può. Bisogna prima fare l'unità, ritrovare l'unità nell'unica Chiesa cattolica e poi aprire al collegio cardinalizio anche l'accesso dei patriarchi ortodossi, dei patriarchi di queste chiese. Ma così com'è adesso, forse sarà un'idea, non so Fabio, di questo prossimo documento, ma per sé non si può, perché appunto c'è l'impedimento dell'unica fede, dell'unica, in questo caso, del primato petrino. Bene, vediamo, credo ci sono ancora altre domande, il tempo scorre veloce. Sergio: padre, le chiedo se la Chiesa ha fatto oasi avanti verso verso il protestantesimo. Da più parti comincia a notarsi, di conseguenza, la transustanziazione. Grazie Padre, Dio l'accompagni sempre. Sergio, caro Sergio, abbiamo fatto passi verso il protestantesimo, cioè ci siamo aperti al protestantesimo. Purtroppo a volte mi sembra di sì, sembra che così sia, perché parli oggi, parli domani, ma tendiamo sempre ad accogliere qualcosa dell'altro più che a dire quello che bisogna dire. E alla fine c'è il rischio che diventiamo come i protestanti. E Carmine, che vive in un paese protestante, che è la Germania, ne sa qualcosa, credo. I protestanti che partecipano alle messe cattoliche pregano e si comunica senza alcun problema, e questa è una prassi nella diocesi di Friburgo, ma io penso nella maggior parte della Germania. Purtroppo sì, questo accade, e sembra che si sentano autorizzate queste persone da alcuni discorsi recenti di Papa Francesco, che ad una domanda precisa se l'accesso ai protestanti era consentito, non ha dato una risposta chiara, ma un po' una circonlocuzione, e alla fine sembra che l'accesso sia garantito, ma non è possibile, bisogna essere cattolici per ricevere la comunione, ma non perché i cattolici siano migliori dei protestanti, ma solo perché bisogna avere la fede nell'Eucaristia. Se uno non crede nell'Eucaristia, perché la va a ricevere? Allora può dire, ma chi sei tu per dire che il protestante non crede nell'Eucaristia? Bene, se è protestante allora non ci crede, perché il protestantesimo ha messo in discussione la verità dell'Eucaristia, e se ci crede perché non diventa cattolico? non diventa cattolico probabilmente perché non bisogna più convertire, non bisogna più fare proselitismo, e questo è un bel minestrone. Chiaramente non va bene. L'Eucaristia è l'Eucaristia, la fede nell'Eucaristia è necessaria, e quindi bisognerebbe far chiarezza su questo punto. Alessandra, domandone finale, padre. Così come stanno le cose, gli ortodossi si salveranno? Diversi sono gli amici, tutti pro-life fra gli ortodossi qui in Galles ed anche in Inghilterra, tutti scappati per la loro stessa missione della Santa Chiesa Cattolica. Sì, lo so, diversi cattolici scappano e diventano ortodossi, ma se uno impugna la verità conosciuta e non si salva. Ora, non voglio fare un discorso ad hominem che riguarda tutti gli ortodossi, ma rimanendo sui principi, se uno è cattolico e abbandona la fede, è apostata, anche se diventa ortodosso, è purtroppo apostata, perché il primato petrino non è una questione così da bar, che possiamo discutere se ci piace o non ci piace. Il primato petrino è una verità dogmatica che riguarda la costituzione essenziale della Chiesa. Ora, se uno da cattolico abbandona la Chiesa cattolica e diventa ortodosso, evidentemente non crede più nel primato e non crede più in altre cose, quindi è apostata. E come si fa? E per sé, se uno rimane apostata volontariamente, e come si fa a salvarsi? Come non si salva nessuno che rimane in un peccato mortale, volontario. Bene, vediamo, c'è ancora qualche domanda? Vediamo questa, Esther, Giovanna Vincenti, che avevamo sottolineato. Abbiamo imparato da sempre, è una santa cattolica apostolica, la Chiesa, esatto. Questo è ciò che unisce i cristiani, l'unica Chiesa, quella che è nata con la venuta di Cristo sulla terra. Esatto, da sempre che la Chiesa, cioè la Chiesa, da sempre cattolica. Abbiamo imparato da sempre, sì, che la Chiesa è questa. Quindi ciò che ci unisce dovrebbe essere questa Chiesa, così come l'abbiamo imparata dal Catechismo, appresa da nostro Signore Gesù Cristo, una santa cattolica ed apostolica. Esatto. Giovanni, Giudizio ha detto tutto e concordo. I martiri non hanno scelto compromessi o discussioni, hanno semplicemente fatto ciò che Cristo ha insegnato, detto in modo chiaro, sì o no. Esatto, Giovanni. E adesso, come sai, Giovanni, non si vuole più dire sì o no, ma sì. Tu che conosci l'inglese, to beat around the bush, è un detto inglese per dire che quando uno non vuole andare direttamente alla soluzione, cerca un po' di trovare un compromesso, no? Di girare intorno al problema, un girare intorno e mai dire la verità. Sì, sì, no, no. Cari amici, direi che ci siamo. Allora, grazie per la vostra partecipazione, per le vostre domande, molto interessanti. Allora, ci rivediamo la settimana prossima, difendendo, ricordiamoci una preghiera al Signore, difendevolmente, e in attesa il nuovo documento sui punti, speriamo bene. Intanto vorrei anche segnalarvi un appuntamento per giovedì sera in Italia.
Padre, scusi, un messaggio dalla regia. Ci sono problemi col suo microfono.
Il mio?
Adesso va bene, perfetto.
No, essere, il problema è quando lo apro io.
Ah, ha risolto, ha risolto.
Ecco la regia che ci dice, ma volevo dirvi che giovedì prossimo, 13 giugno, ci sarà una diretta alle ore 21 in Italia, fatta da me e chi è l'altro ospite, Esther?
Stefano Fontana.
Il professore Stefano Fontana, e parleremo della dignità umana. Credo sia un tema interessante, quindi vi aspetto giovedì prossimo alle ore 21, ora italiana. Benissimo, grazie. Facciamo una preghiera finale, così vi dono la santa benedizione. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre del Buon Consiglio,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie Amen. A tutti. Ave Maria.